radiofonica.com
presenta
Macumeri.
Benvenuti alla seconda puntata di Macro Wave, il nuovo programma di radiofonica.com che cercherà di convincervi che in fondo questo paese qualcosa da offrire ce l'ha, a livello musicale perlomeno. Sarete in compagnia per la prossima ora di Marco e Rosy, che quest'oggi dedicheranno la loro attenzione, sperando ovviamente di avere anche la vostra, a un gruppo relativamente nato da poco, ma che come vedremo bazzica nell'underground italiano sotto diverse forme da diverso tempo. Ci occuperemo infatti de...
Il Teatro degli Orrori.
Teatro degli Orrori, che è gruppo rock rivelazione del 2009, che si conferma uno dei più seguiti anche nel 2010. Ma ripercorriamo in un secondino così la biografia di questo gruppo.
Sì, iniziamo col dire che allora è un gruppo noise rock. Queste etichette a me non sono mai piaciute in realtà,
no,
affibbiate.
Okay.
Comunque è nato nel 2005 e il nome della band si ispira al Teatro della Crudeltà di Antonin Artaud, la pronuncia francese.
Sì, qui abbiamo un madrelingua.
E dove tra l'altro per crudeltà lui non intendeva sadismo o dolore, ma lo stimolo al sacrificio di qualunque elemento concordante al fine della rappresentazione. Sai che vuol dire?
Era quello che stavo per chiedere.
Bene. Allora, abbiamo detto quindi che il gruppo prende vita nell'inverno del 2005 e all'inizio prendono parte al progetto Pierpaolo Capovilla, ex frontman di One Dimensional Man, Francesco Valente, anche gli facente parte appunto di One Dimensional Man, del post Dario Perisutti, Jonathan Mirai, voce e chitarra dei Super Elastic Bubble Plastic. E in seguito poi ha aderito anche Giulio Favero. E completando la formazione. All'inizio del 2010 la band però cambia formazione, infatti Giulio Favero abbandona la band ed entrano a far parte il polistrumentista Nicola Manzan,
fautore del progetto Bologna Violenta,
e Tommaso Mantelli al basso.
Infatti Giulio Favero si occuperà da questo momento in poi soprattutto della produzione dei grandi album italiani.
Sì.
Ad esempio anche l'ultimo album Non voglio che Clara dei Cani è stato prodotto da lui, insomma.
Sì.
Ne sa quest'uomo,
esatto.
Ne sa un sacco. Comunque io a questo punto manderei la nostra prima simpatica sigletta per dare inizio alla nostra rassegna discografica.
Ok.
La rassegna discografica
più opinabile del web. Primo album del Teatro degli Orrori si intitola Dell'Impero delle Tenebre, esce nel 2007.
Sì.
E io direi, cioè citerei testualmente una recensione di quest'album che descrive insomma le caratteristiche fondamentali di questo lavoro del Teatro degli Orrori, definendo tutto il concetto dell'album, insomma sottolineando l'uso luciferino della lingua italiana da parte di Pierpaolo Capovilla, calato in questo contesto noise e acido, che abbiamo già detto dicono che sia caratterizzante la musica del Teatro degli Orrori, unendo tutto ciò a un'espressività comunque quasi rimandante il cantautorato italiano. Infatti tocca con cinica amarezza e totale disincanto temi come la perdita di identità e il senso di inutilità del vivere, basti pensare all'Impero delle Tenebre, ma anche una ricerca di speranza come In vita mia, oppure l'ipocrisia delle guerre come in Carro armato rock, il suicidio come nella canzone di Tom. Ma i toni si riescono a farsi anche teneri in canzoni come Lezioni di musica e Compagna Teresa. Il sound poi riprende comunque un tipico rock di matrice statunitense che è vicino a band quali Melvins, King Crimson.
Sì.
Ma insomma, leggendo i testi e prestando attenzione ad alcune situazioni di voce e melodia che si vengono comunque a creare durante l'ascolto di quest'album, in realtà è legittimo scomodare personaggi del calibro di Carmelo Bene e Fabrizio De André. Infatti i testi appunto parlano di una storia, di storie di vita sia attuali che passate, però poste in un contesto un po' più ampio che punta a coinvolgere una pluralità di individui. Per tutto l'album infatti Pierpaolo si lancia in latrati, monologhi iconoclasti, considerazioni isteriche e quant'altro serva a farvi convincere di essere comunque un pazzo.
Sì.
E infatti la frase che riassume dell'impero delle tenebre può benissimo essere: indietro non si torna, questo è poco ma sicuro. Infatti si descrive così sia il profilo musicale del teatro degli orrori, sia la situazione attuale, politica, sociale che caratterizza sì. l'Italia in questo periodo, no?
Che poi diciamo che è stata proprio una scoperta il fatto dell'uso della lingua italiana in maniera molto particolare da Capovilla, anche perché sulle, cioè, quando suonavano insomma con i One Dimensional Man non sì. c'era questa attenzione particolare ai testi, anche perché comunque cantavano in inglese, comunque non c'era...
No, comunque l'inglese sì, cioè anche per il tipo di musica che fanno era sì. un attimino più indicato, se vogliamo, no?
Infatti ha cambiato proprio anche linee melodiche, sembra più un parlato che un
sì.
cantato.
Sì, sì, infatti è proprio teatrale.
Esatto. Facciamo ascoltare una canzone?
Sì, almeno. Io direi sì, per far capire tutte le cose bellissime okay. che abbiamo detto, che sarebbe il caso di lanciare la prima canzone, quindi da Dell'impero delle tenebre ci ascoltiamo Il turbamento della gelosia.
Non conto niente.
Questo era Il turbamento della gelosia dell'Impero delle Tenebre del 2007. Quindi lasciamo un attimo il primo album per spostarci sul secondo album del 2009, A sangue freddo.
Già.
Che tra l'altro anche il primo singolo dell'album è Sangue freddo. E niente, comunque rispetto diciamo al primo album è cambiato poco fondamentalmente, anche perché il secondo disco rimane, cioè mantiene comunque l'originalità della proposta.
Un po' più pulito.
Sì,
diciamo.
Esatto, sì, c'è meno rabbia, diciamo, c'è un qualcosa di più ragionato. E colpisce sempre quest'uso eccellente della lingua italiana. Che come abbiamo detto prima, strutture musicali che accoglierebbero meglio quelle inglese. Comunque ecco, rimane sempre questo profilo lirico diciamo diretto e graffiante di Capovilla, che insomma segna proprio l'originalità del
teatro
degli orrori,
rimane teatro.
Esatto. E comunque ecco, lascia diciamo un po' il folle impeto noise del primo disco per un più ragionato furore rock, anche se a volte momenti di rabbia ci sono e come. E anche qui ci sono citazioni al canto adorato italiano più classico, come abbiamo detto prima, De André in primis. E fondamentalmente è un disco diciamo che raccoglie insieme rabbia, armonia e che comunque conferma appunto il teatro come la realtà più interessante e stimolante del 2000 fondamentalmente.
Sì, che poi io lo considererei quasi un concept album A sangue freddo, no? Perché se vogliamo tutte quante le canzoni sono, cioè, si destreggiano fra questo rapporto fra un lui e una lei,
sì,
e un dio, no?
Sì, c'è sempre
questo
cosa
tema,
a tre, diciamo.
Sì. E tant'è che fra l'altro, non so se avete notato, ma l'album inizia con questo beep,
sì,
che poi in realtà era anche la fine dell'album precedente.
Esatto.
Quindi
yeah,
finisce
c'è
con
un
questo
collegamento tra
encefalogramma, sì, piatto, che continua per poi, cioè una sorta di, no, lei che non torna più a casa, lui si preoccupa,
esatto,
un po' quello che succede nella,
sì,
vita.
Infatti
è
oltre insomma ecco a questa mix di rabbia, armonia, distacco, protesta, comunque anche un disco di amore, c'è una
molto
mancanza insomma di, appunto come dicevi te, di questa lei.
Infatti ad esempio nella vita è breve, no, cioè si parla di un uxoricidio.
Esatto.
Cioè sono, fra l'altro nell'intervista che abbiamo fatto a Pierpaolo Capovilla, lui mi ha spiegato che in realtà secondo le statistiche, anche se insomma sappiamo che la statistica è una scienza abbastanza relativa, no? Però alla fine dà comunque un'idea di quella che è la realtà. E secondo le statistiche l'uxoricidio sarebbe la prima causa di morte delle donne in Italia. Cioè questa cosa,
quindi,
è abbastanza pesante,
insomma,
considerando il fatto che invece la prima causa di morte degli uomini sono gli incidenti stradali.
Ecco.
Insomma. E questa canzone appunto è dedicata a questo assassino, a questo efferrato delitto familiare,
sì,
no?
Tra l'altro secondo me è anche uno dei momenti diciamo più felici di tutto l'album, felici nel senso che
immaginiamo un po',
felici nel senso che è una bellissima canzone.
Sì, 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 assolutamente una delle più belle canzoni dell'album. E niente, comunque anche in quest'album penso che si possano fare dei riferimenti a gruppi d'oltreoceano,
sì,
no?
Infatti,
ad esempio,
sì. No, i Melvins secondo me sono quelli che,
sì,
meglio,
che meglio li caratterizzano,
sì,
sicuramente.
Poi io parto da partito preso perché sono una band che adoro, quindi.
Ma abbiamo anche i Bloody Beetroots, De Gregori, Celentano,
sì, addirittura,
sì, un po',
sì,
come,
sì, infatti spaziano da questo cantautorato italiano diciamo, ma più che altro ecco proprio per le liriche. Poi a livello musicale molto rock, insomma abbastanza tosto.
Sì, e poi la cosa che mi piace molto di quest'album è che nonostante le citazioni auliche, perché sappiamo,
sì,
no, Majakovskij, Carmelo Bene,
sì, Canzaro Iwa,
sì, e in realtà non si atteggiano mai a intellettuali,
no,
così gratuiti, no?
Esatto.
Un po' fini a se stessi.
Tra l'altro affrontano anche temi diciamo sul sociale molto importanti, come la canzone insomma Il terzo mondo.
Esatto, anche perché nel terzo mondo, no, quando dice un giorno lo prendo, lo uccido di,
sì,
botte, no, io mo adesso cioè secondo voi a chi è che si riferisce?
Chi sarà?
Cioè, io la butto lì, però poi non voglio
diciamo intendere
sì a buon intenditor poche parole, ma io un'idea ce l'avrei. Ma anche in alt, no?
Sì.
Cioè, alt che va la brutta zecca comunista, fai uso tu di stupefacenti, è la storia di ognuno di noi.
Esatto.
Perché a chi non è capitato di essere stato fermato e perquisito, no? succede. Anche quando uno è totalmente innocente, ve lo assicuro.
Esatto.
L'innocenza fatta persona, niente.
Eppure la perquisizione
non serve a niente tutto ciò. Ma va bene, e io
ascoltiamoci
per far capire meglio che cos'è questo.
Sì, un brano felice, positivo, che racconta dei temi.
Ascoltiamo la canzone più felice dell'album, paradossalmente, ma ve lo giuro che è così.
Esatto.
Ed è
La vita è breve.
La vita è breve. Rischiano la pelle.
La vita è breve. Aspetti, ti abbandono e ti lasciami. Ma che cos'è l'amore in confronto? La vita è breve, liberarti da ogni pensiero. Non è forse ciò che hai sempre sognato? Ho un amore immenso, io lo porterò via con me. Lo lascerò in un prato verde o lo nascondo in fondo alla statale. Fra la sventura e il nulla ho scelto te. Voglio imparare a leggere dentro i tuoi occhi neri. Voglio lasciare un segno profondo e forte nel tuo cuore. Non ti darò né modo né il tempo di andartene seccata come al solito. Ti troveranno solo quando sarà troppo tardi. La vita è breve, quando meno te l'aspetti ti abbandona e ti lascia lì. Ma che cos'è l'amore in confronto? La vita è breve, liberarti da ogni pensiero. Non è forse ciò che hai sempre sognato? Lo porterò via con me. Lo lascerò in un prato verde. Lo nascondo in fondo alla statale. Voglio imparare a leggere dentro i tuoi occhi neri. Voglio lasciare un segno profondo e forte nel tuo cuore. Non ti darò né modo né tempo di andartene seccata come al solito. Ti troveranno solo quando sarà troppo tardi.
Vita è breve, quando meno te lo aspetti ti abbandona e ti lascia lì.
Famo canticchiando tutti quanti.
Anche perché vedi, è davvero il brano proprio positivo,
esatto,
per eccellenza di questo album, perché in fondo è inutile farsi tante pippe mentali, no? Perché tanto è quello il tempo che abbiamo,
esatto,
quindi è inutile
quindi
perdere tempo così.
Infatti.
Cioè, insomma, questo era quindi il fulcro, se vogliamo, sì, di quest'album, un po' tutto questo rapporto che abbiamo detto fra lui e lei, fra Dio, la vita, la morte,
l'amore, tutto.
C'è tutto,
c'è
in
tutto
questo,
quanto,
penso,
esatto.
Ma io a questo punto passerei, sì, a quello che secondo noi è la canzone, la nostra canzone preferita, perché in realtà in genere noi parliamo dell'album migliore, però dato che sono due, mi pare anche,
c'è poca scelta, fare, insomma.
Sì, sì.
Anche perché sono molto simili, quindi insomma.
Sì, anche se secondo me miglior album è A Sangue Freddo.
Il secondo ha qualcosa in più, forse sì, leggermente più maturo, magari.
Sì, è più,
ecco,
maturo, esatto, pure secondo me. Anche perché voglio dire, cioè, lo sento molto più mio rispetto al primo,
esatto,
che magari era un po' più
anche
astratto,
se il primo mi ha sconvolto,
no?
Diciamo positivamente, perché, ma proprio per questo cantato teatrale,
sì, era
un parlato particolare che in Italia forse non si era mai sentito, perlomeno insomma con un sottofondo molto rock.
Sì, pensa che a me li ha fatti scoprire mio fratello per puro caso. Stavamo andando in macelleria, no? E io non vado
al macellaio,
mi viene da vomitare con
il teatro,
in macellerie. E lui mi ha lasciato fuori, mi ha dato il suo iPod e mi ha detto:
ascolta di
questi intanto.
Sei rimasta folgorata da lì.
Ti giuro che amore a prima vista,
esatto,
cioè non mi capitava da, non lo so, penso dai Verdena del
che ritornano
18, no? Cioè, però avevo 10 anni, quindi magari potevo
ancora
essere sconvolta da qualsiasi cosa a quell'età.
Per fortuna che non sei stata sconvolta magari da Raff o altro.
Sì, no, la mia infanzia è stata parecchio difficile,
okay,
quindi no. E quindi secondo me A Sangue Freddo,
sì, forse ha un qualcosa in più rispetto al primo, esatto.
E in particolare io direi che democraticamente, per alzata di mano, perché siamo in due,
quindi
facile,
o ci uccidiamo a vicenda.
Sì, abbiamo deciso che la canzone preferita
è due,
e quindi siccome il nostro giudizio è insindacabile,
assolutamente
la canzone
insindacabile
preferita del teatro degli orrori di tutto
di
il
tutti
mondo
quanti.
E due,
c'è stata in realtà una piccola diatriba, però insomma Rossi voleva mettere direzioni diverse,
sì, perché
però a me sinceramente non è che piace tantissimo,
lo so, è il testo di quella canzone che mi distrugge.
Poi tra l'altro essendo tra l'altro in sottofondo,
sì,
che è il secondo singolo dell'album, comunque
sì,
direzioni diverse.
Anche se il video io non l'ho mica capito di sta canzone.
Ma io forse non me lo ricordo nemmeno.
Ma non c'è niente, cioè
quindi, okay,
è un video di loro in macchina che suonano e fanno vedere,
ecco,
pezzi di cose.
Beh, è molto semplice allora.
Sì.
Vabbè,
comunque,
ci ascoltiamo due allora.
Sì, ci ascoltiamo due, così tutti potete
la
capire
la canzone preferita.
Sí.
sul finale di Due rientriamo. Sembrava di stare a un concerto qui, cantavamo tutti.
Stava per...
ci mancavano i capelli lunghi.
Stava per arrivare il pogo.
Sì.
E comunque io vorrei soltanto dire una cosa: grazie per Paolo Capovilla, perché questa canzone è evidentemente dedicata a me. Perché voglio dire,
parla. Si teneva a ringraziare.
Sì, sì. Una persona che. Sì,
infatti, con i Verdena c'era Rossella Rollover, e qui c'è Due.
C'era anche okay. Rosy mai più.
Già, già, scusa.
No, stavolta invece la dedica c'è, perché uno, cioè, eravamo in due e sono rimasta sola, mi pare che quest'estate fosse proprio appropriatissima okay. come cosa. E poi dice anche il Marionio che se ne va via ogni giorno verso l'Africa. E chi è che abita sul Marionio qui dentro?
Io no, quindi.
Quindi ecco, vedi, è tutta per me.
Esatto.
Grazie per Paolo, grazie veramente.
Questa leccatina a Capovilla di Rosy.
Fra l'altro io credo sempre più fermamente che lui pensi che io sia una stalker,
ecco.
L'ho seguito parecchio negli ultimi due anni e ti giuro che ogni volta
avrai i carabinieri a casa tra poco.
Sì,
allora
no, pensa che li ho visti in Basilicata l'estate scorsa e mi sono ritrovata a un certo punto e c'ho i testimoni, ve lo
okay.
giuro. Mi sono ritrovata a un certo punto a girare, cioè abbastanza persa, mano nella mano con Pierpaolo Capovilla in mezzo a un campo sportivo.
Interessante.
E lui aveva in mano una bottiglia di vodka ghiacciata e infatti ci ha detto che, cioè, quando noi gli abbiamo
chiesto... Che lui è astemio.
Sì, no,
lui è astemio.
Sicuramente no, e la pelle ne è testimone. Ma allora ci fa, li facciamo noi, vabbè, ma non è che, cioè, puoi berti quella cosa così congela col ghiaccio intorno, no? E lui fa, come è solito dire, è così che si beve, no? Perché lui parla un po'
dal tipico accento veneziano.
Sì, e niente, poi fra l'altro nella stessa sera, aneddoto molto carino che ci tengo a ricordare, grazie a un mio cugino che è più esaurito di me, eravamo a questo festival che fanno in Basilicata che si chiama Apollino Music Festival e quel giorno c'era il teatro che suonava, il giorno dopo ci sarebbe stato Roy Paci. Solo che Roy Paci c'era la sera stessa del concerto del Teatro degli Orrori e girava anche lui nel campo sportivo.
Quindi tu girai a braccetto.
No, mio cugino, che conosce Roy Paci, non mi chiedere perché mio cugino è un cantautore.
Ok.
Allora è andato a prendere Roy Paci, l'ha portato da Pierpaolo e gli fa Roy, Pierpaolo, Pierpaolo, Roy. Cioè io tipo ho detto, no vabbè, le situazioni più assurde della mia vita.
Sono capitate tutte a te con Pierpaolo Capovilla,
sì.
insomma.
E infatti quindi per quello dico che secondo me un giorno o l'altro mi denuncia, ma la butto lì.
E farebbe quasi bene a questo punto. Allora.
No, però gli abbiamo presentato Roy Paci,
quindi
dire. Potrebbero diventare grandi amici, un gemellaggio Veneto-Sicilia.
Esatto, potrebbero collaborare.
Perfetto.
Magari. E ti metteranno sui ringraziamenti poi alla fine di un disco eventualmente.
Sì, sì, ce lo vedo,
sì.
la tromba di Roy Paci nel nuovo album del Teatro
del
degli
Teatro
Orrori.
Orrori. Ci sta, ci sta, sì, sì, a pennello.
Comunque, questa era la nostra canzone
sì.
preferita.
Insindacabile, ricordiamo.
Sì, sì, insindacabile il nostro giudizio. E,
passiamo
niente.
Alla seconda rubrica.
Sì, passiamo alla seconda rubrica di oggi. Quindi alla nostra seconda simpatica sigletta, che è la sigletta delle curiosità. Tutto quello che avreste voluto sapere.
E non avete mai osato chiedere.
Allora, il
Iniziamo
teatro degli orrori.
Curiosità.
Ce n'è una subito fantastica che vorrei citare alla lettera. Sentite bene, dal sito di famigliacristiana.it. Allora, il Teatro degli Orrori, miglior gruppo del 2010 per Famiglia Cristiana. E cito letteralmente: Pierpaolo Capovilla e soci non fanno canzonette, ma affrontano di petto la vita, con tutti i suoi spigoli, le sue insensatezze e le sue infinite ipocrisie. Così scrive Paolo Perazzolo di A Sangue Freddo sulle pagine di famigliacristiana.it. Continua affermando che il loro Padre Nostro non è blasfemo,
no.
E che quello del Teatro degli Orrori è un linguaggio rock che non disdegna affatto squarci di melodia con citazioni del meglio della nostra musica e della nostra tradizione, da De Gregori a Celentano. Io non so se...
Secondo me hanno sentito solo Padre Nostro.
Padre Nostro, perché vorrei ricordare al nostro amico Paolo Perazzolo...
Lo stiamo ascoltando di sottofondo.
Ok, che il nostro amico Paolo Perazzolo non so se ha mai ascoltato la canzone Dio Mio dell'Impero delle Tenebre, dal primo album. Insomma, a un certo punto Capovilla, e cito Capovilla, quindi casomai il Vaticano deve scomunicare lui e non me, a un certo punto Capovilla dice: Dio mio,
esatto,
Dio mio straccione schifoso.
Ecco.
Quindi forse con il, io non so dove non ci abbia visto del blasfemo.
No, io non
famiglia
vorrei
cristiana,
parlare
però,
di blasfemia.
No,
perché, insomma,
in fondo no, in fondo no.
Di famiglia cristiana si sa, non è che sono così attaccati a queste cose, non sono
ecco,
dotti per
no,
niente,
assolutamente.
Cioè, non vedo perché.
Per quale motivo, infatti.
No.
Okay.
Comunque, a parte questa curiosità molto carina, perché c'è cioè, veramente famiglia cristiana che cita il teatro degli orrori, io non ci posso pensare ancora. Per Paolo sì, no, infatti famiglia cristiana sta diventando sovversiva.
Esatto.
Cioè, veramente, parliamone.
C'è la rivoluzione.
Cioè, veramente, dobbiamo tornare a... Vabbè. Comunque, Pierpaolo Capovilla, oltre a essere stato citato così benevolmente da famigliacristiana.it, è diventato anche uomo dell'anno.
Attenzione.
Cioè, il frontman del Teatro degli Orrori viene nominato uomo dell'anno.
E non per la sua fisicità.
L'Espresso. Cioè, ragazzi, io non lo so se ci rendiamo conto delle cose che scrivono sui giornali.
Sì,
ma con tutto il rispetto per Pierpaolo, che lo, cioè, lui lo sa, che io lo stimo molto, gliel'ho detto milioni di volte.
Telefona, eccetera.
Penso di avergli detto anche di amarlo.
Ecco.
Però, voglio dire, cioè, siamo arrivati a
sì,
che sia l'uomo
più figo quasi.
Sì, cioè, sul Times uscirà Pierpaolo Capovilla come Man of the Year. Insomma,
beh, abbastanza...
io sono contenta
sì,
di tutto ciò, però ecco, sono curiosità parecchio carine queste.
Sarebbe carino sapere lui cosa ne pensa di queste citazioni su Famiglia Cristiana, l'Espresso.
Sì, sarebbe molto carino.
Davvero?
Io cioè, non lo so come possa prenderla una persona come Pierpaolo Capovilla il fatto che Famiglia Cristiana ti giudichi bene, no?
Sì, soprattutto dopo, cioè, che non ha analizzato correttamente, direi, la canzone, perlomeno in generale il teatro, perché
diciamo che hanno estrapolato quello che hanno voluto.
So, forse avrà sentito un viva Dio e
sì,
quindi vai, c'è un gruppo in Italia che Cellino.
Un po' come la puntata dei Simpson dove c'era quella rockstar cristiana, no?
Come il metal brasiliano quasi.
Sì, sì.
Ok.
Vabbè. Ad ogni modo io passerei.
Torniamo un attimino più seri.
Sì, torniamo un attimino più seri e parliamo invece di un'altra caratteristica fondamentale di A Sangue Freddo, che appunto ha caratterizzato il singolo poi, no? Che è
sì,
A Sangue Freddo, che parla di un poeta nigeriano.
Sì, di Kensaro Wiwa, sì, che infatti è uno scrittore, un attivista nigeriano, nato nel 41 e morto nel 95, e fu uno degli intellettuali più significativi dell'Africa postcoloniale. E io personalmente non lo conoscevo come scrittore poeta, non so te.
No,
insomma,
ho scoperto quello,
qualche eco di questo, insomma, suo attivismo.
Insieme a noi l'ha scoperto anche Roberto Saviano, perché
ecco,
nella trasmissione,
sì, infatti ho saputo, sì,
parlò subito dopo, insomma, l'uscita di questo
sì,
singolo. Poi fece un reading anche lui di Kensaru Iwa,
sì,
sulla Rai.
Infatti bisogna, diciamo, per questo ringraziare comunque Capovilla, che ha fatto conoscere perlomeno,
sì,
insomma,
sì,
un pubblico,
sì,
più ampio, questo scrittore, che comunque al di là del lavoro artistico di, appunto, di Kensaru Iwa, gli affianca subito un impegno nella vita pubblica, che lo vede ricoprire prima ruoli istituzionali negli anni 70 e per poi addirittura proporsi in aperto contrasto con le stesse autorità statali e con il governo federale della Nigeria. E infatti si fa portavoce delle rivendicazioni del delta del Niger, sfruttate, insomma, quindi specialmente della propria etnia Ogoni, che era la maggioranza nella regione, e nei confronti soprattutto delle multinazionali responsabili di continue perdite di petrolio che danneggiavano le colture di sussistenza e l'ecosistema della zona. Infatti ci fu un aperto contrasto con la Shell che sfruttava,
esatto,
quelle zone.
Anche perché di questi conflitti in realtà non si sa davvero niente.
No, pochissimo.
Gli africani,
sì,
sono,
esatto,
veramente trascurati a livello mondiale.
Infatti poi lui si fece proprio promotore del movimento per la sopravvivenza del popolo Ogoni, MOSOP, però purtroppo, insomma, fece una brutta fine, perché appunto nel 95 poi venne condannato a morte da un tribunale militare e insieme a lui altre 8 persone
e
vennero uccise.
C'era un personaggio famoso anche a livello televisivo nella televisione nigeriana, Kensaro Wiwa, e fra l'altro io vi consiglierei di leggere, fra tutte le varie poesie, proprio quella che ha ispirato a Sangue Freddo,
sì,
che è La vera prigione. Quindi io ve la consiglio perché è davvero, sì, toccante, insomma. Ma comunque diciamo che Kensaro Wiwa non è l'unico poeta,
no,
che viene
citato nel disco A Sangue Freddo, sì,
sì. Insomma, di grandissima importanza, infatti, è la citazione che fa Pierpaolo Capovilla di Majakowski,
sì,
che sentiamo in sottofondo,
la
appunto,
canzone.
La canzone Majakowski. Ma insomma, diciamo due parole circa il poeta russo. Infatti questo nasce nell'893.
Puoi leggerlo anche in russo se vuoi.
Sicuramente, anche perché sappiamo già la nostra pronuncia del francese era quella che era, immagina quella russa, anche perché non so neanche i caratteri. Però ti giuro che ho un libro a casa che si chiama ABC del russo, e prima o poi lo leggerò,
okay,
perché avevo
quindi,
questa
dalla prossima puntata
però
si parlerà
russo,
addirittura in russo.
Tra l'altro la passione mi è venuta ascoltando gli Offlaga Disco Pax, okay.
così
collegamenti ipertestuali. Insomma, Majakowski, poeta e drammaturgo russo, muore a Mosca nel 30 e per oltre un decennio fu il cantore della rivoluzione d'ottobre e anche della società sovietica in generale. Al poeta quindi è stata dedicata questa canzone che è Majakowski, dove viene recitata in particolare la poesia All'amato se stesso dedica queste righe l'autore. Ma in realtà Pierpaolo Capovilla non è l'unico ad aver preso spunto da Majakowski. Infatti Fabrizio De André, sì, cita l'autore nel brano Un matto, tratto da Non al denaro, non all'amore né al cielo. Anche Vinicio Capossela, sì, cita Majakowski nel brano Mosca Valza, contenuto nell'album Ovunque proteggi. E il poeta è citato anche assieme a Mishima nella canzone Morire dei CCCP, Fedeli alla linea.
Esatto, in due puntate abbiamo nominato due volte CCCP. Non me l'aspettavo, sinceramente.
No, ma neanch'io, sai, però cioè veramente tutti sono stati,
sì,
influenzati dai CCCP.
Esatto.
Cioè non si direbbe, ma
Giorgio Canali soprattutto, Maroccolo pure.
Ma anche perché poi sono diventati produttori,
sì,
no? Quindi hanno
messo sempre collaborato,
loro,
insomma, sono stati sempre,
sì, sì,
molto attenti a quello che succedeva in Italia, vero?
Comunque io vorrei ricordare, sì, che adesso il tour del Teatro degli Orrori è un attimo fermo, però vi è un progetto parallelo portato avanti da Pierpaolo Capovilla e da Giulio Aragno Favero proprio a proposito di Majakowski. Infatti dal 9 marzo propongono questo reading di,
sì,
Majakowski, e fra l'altro che si chiama Eresia. Questo progetto, giusto per ricordare quanto siano,
quanto non sia blasfemo,
sì, sì, sì. Infatti a marzo quindi ci sarà, fra l'altro il 23 marzo verranno a suonare al Pavone, a leggere al Pavone,
sì,
se vogliamo, e Pierpaolo sarà accompagnato dagli strumenti di Giulio Aragno Favero e in questo reading dei testi di Majakowski. E fra l'altro durante questi reading sarà possibile acquistare il DVD di questo spettacolo,
sì,
che girerà un po' di teatri
Italia,
italiani,
sì.
Infatti ad esempio abbiamo il 10 marzo a Sassari, l'11 marzo a Catania, il 12 marzo a Bologna, il 22 marzo a Massa Carrara, e poi saranno qui il 23 marzo e il 24 marzo invece si sposteranno a Firenze per poi finire il 27 marzo a Recanati.
La prima data comunque è il 9 marzo al Circo degli Artisti a Roma.
Sì. Come al solito loro
aprono
tutto.
Esatto.
E niente, quindi io vi consiglio di partecipare, quindi ci vediamo insomma il 23 marzo,
sì,
al Pavone.
Potrebbe essere molto interessante, credo.
Sì, sì, penso anch'io.
Torniamo un attimo alla musica.
No,
che
io aspetto,
sì,
un secondo, perché proprio per sottolineare comunque l'impegno sociale che c'è in quest'album, io manderei un pezzo dell'intervista che abbiamo fatto quest'inverno in concomitanza del concerto dei One Dimensional Men,
sì,
all'Urban, in cui insomma gli ho chiesto le motivazioni per le quali il loro impegno sociale si è tramutato poi anche nella partecipazione a quello che è stato il Woodstock 5 Stelle, sì, il festival musicale organizzato da Beppe Grillo.
Sì.
E quindi io ascolterei, manderei un secondo un pezzo di questa intervista in cui ci spiega un po' come la pensa.
Porterò via con me
tantissimi altri gruppi, ma l'abbiamo fatto volentieri, perché il Movimento 5 Stelle non è che, comprendo che c'è questa figura carismatica, così conosciuta e blasonata, che è quella di Beppe Grillo, però in realtà qui si tratta della società civile che si sta rivoltando verso, contro lo status quo in cui versa il nostro paese, e di queste cose la politica ufficiale, quella dei partiti, ne deve tenere conto. Parliamoci chiaro, il popolo viola, il Movimento 5 Stelle sono ciò che i rotondini potevano rappresentare anni prima, c'è una parte del popolo italiano, della società civile italiana, che non ci sta a questa decadenza spaventosa che sta attraversando il paese, che si chiama berlusconismo. Cioè, di fronte a queste cose qui dobbiamo, è giusto che la società civile reagisca. Voglio dire, mi sorge spontanea una battuta. La politica è troppo importante per lasciarla ai politici, parafrasando Clausewitz. Ci vuole la società civile, e quindi ci vogliono anche gli artisti, i musicisti. Cioè, se non noi, chi deve dire qualcosa? Ecco, detto questo, io vivo la mia vita con un senso politico, il mio lavoro soprattutto, con un senso politico molto forte, e non sono uno di quelli che credo che siano tutti uguali. Io sono iscritto al Partito Democratico, quindi poi sono proprio iscritto. Sorpresa. Il Partito Democratico non lo possiamo confondere con i suoi dirigenti. Il Partito Democratico è una parte, per quanto piccola, ma non interstiziale, del paese, di società civile che desidera una politica diversa di equità, di solidarismo, di solidarietà e anche di rispetto dell'ambiente. Io credo che insomma ci sia anche il Partito Democratico, ecco, nel gioco per il miglioramento della situazione. Credo che non ci sia il minimo dubbio. Se qualcuno mi dice che sono fascista perché sono iscritto al Partito Democratico, io non posso fare nient'altro che rispondere con una risata.
Infatti mi sembra esagerato.
No, perché anche questo è cosa mi hanno detto. ma questo è un classico sintomo di un qualunquismo diffuso che è stato indotto dal berlusconismo. È chiarissimo.
Sì. E quindi niente, cioè Pierpaolo Capovilla è tesserato del
PD, ragazzi. Non me l'aspettavo assolutamente. Sì.
Vedi, le chicche, cioè le curiosità che lanciamo noi non le lancia nessuno.
Immagino tu imbambolata di fronte a Capovilla.
No, io sono rimasta, come ti è potuto notare, sono rimasta un attimo scioccata. E lui se ne è accorto effettivamente, però giustamente anche lui ha ragione quando dice che adesso da essere tesserato del PD, che comunque era un'alternativa in cui credevo e che se vogliamo... Adesso io non vorrei entrare in politica, però effettivamente sarebbe l'unico partito che oggi come oggi potrebbe tirarci fuori da... Vabbè, comunque lasciamo perdere, stare. Però dargli del fascista, insomma, mi pare esagerato.
Dai, quello no.
Comunque io ritornerei dopo questa...
Sì, torniamo un attimo alla musica, sì infatti. Oltre appunto ai due album che abbiamo citato prima, quindi dell'Impero delle Tenebre, Sangue Freddo, hanno collaborato più volte con un gruppo di Roma, un trio jazz, fusion, un po' rock, qualsiasi cosa, che si chiamano Zoo. Tra l'altro hanno aperto il loro concerto l'anno scorso a luglio, proprio al Teatro degli Orrori, e hanno pubblicato insieme un EP... Con appunto gli Zoo,
sì.
E però
si
prima
2010 split più Zoo,
esatto. 666 copie, quindi 666, sì. Proprio per ricordare, sì, proprio per ricordare questa cosa, che non sono blasfemi.
Infatti io faccio un appello, se qualcuno ce l'ha io sono disposta a pagare parecchio.
Comunque, con gli Zoo tra l'altro avevano collaborato anche per una canzone che si chiama Refusenik, che era uscita nel Il Paese Reale, nel disco degli After Hours,
per un paese migliore,
esatto,
no?
Che era stato appunto un progetto nato con lo scopo di promuovere gruppi italiani, capitanato appunto dagli After Hours nel 2009, febbraio 2009, nel momento in cui gli After Hours erano andati a Sanremo. Quindi, esatto. Esatto, quindi invece di pubblicare insomma un album inedito di canzoni appunto gli After Hours,
sono andati a Sanremo con Il Paese Reale.
Sono andati con, sì, sono arrivati ultimi, ma hanno vinto il premio della critica però.
come sempre.
Ovviamente.
Chi arriva ultimo vince il premio della
esatto,
critica a Sanremo.
Sì, cioè, hanno il contentino. E quindi ecco, questo progetto appunto era nato con lo scopo di promuovere questi gruppi italiani comunque abbastanza sconosciuti, e il fondamentale era il fatto che non si trattava di un'iniziativa con comunque con fini politici o propagandistici, ma era proprio il progetto basato su sullo scopo musicale e sociale, comunque riferiti anche a qualsiasi altra forma di espressione e comunicazione. E all'interno di questa lista insomma lunga, abbastanza lunga, 19 artisti,
sì, appunto, 35,
sì, c'erano appunto gli After Hours, e poi c'erano Amerigo Verardi, Dente, Paolo Benvenu, Mariposa, e gli Zu appunto con Il Teatro degli Orrori, Marco Parente, Marta sui Tubi,
Beatrice Antonini.
Sì. E a questo punto facciamo ascoltare Refusenik allora.
Sì, sì, penso.
Ma quanta fatica tornare a casa. Mi sono licenziato da
quindi era Refusenik da Il Paese Reale,
sì.
Compilation di 19 artisti italiani per un'Italia migliore, promossa da Manuel Agnelli, che sta molto di propaganda tutto ciò. Ma Refusenik in realtà poi è anche l'appellativo con cui, se non sbaglio, si indicano gli obiettori di coscienza israeliani,
sì.
No,
esatto.
Nel conflitto arabo-palestinese.
Abbiamo parlato un sacco di politica.
Sì, è vero, perché cioè, questi non sembrano, ma in realtà
ma
fanno manifesti
attivi, esatto.
Sì. E niente, quindi io direi che con le curiosità noi abbiamo concluso,
sì.
Anche perché voglio dire, secondo me quella di Famiglia Cristiana bastava per concludere le curiosità.
Soprattutto per confutarla,
esatto.
Abbiamo citato
sì,
cose a go-go.
Esatto, e quindi passerei alla nostra terza rubrica con Annessa Simpatica Sigletta, i consigli per gli ascolti. Consigli per gli ascolti.
Allora, nei consigli per gli ascolti,
che non sono per gli acquisti. Cioè, se volete acquistare, poi tanto
poi,
guadagnate.
Esatto. Abbiamo pensato di mettere, oltre ai One Dimensional Man, che comunque insomma era la band che ha preceduto il progetto del Teatro degli Orrori,
la base del Teatro degli Orrori. Tra l'altro, infatti, era composta da Pierpaolo Capovilla, voce basso, Giulio Ragno Favero alla chitarra e Luca Bottigliero alla batteria.
A me è capitato di vederli in concerto al Norman, non so, 4-5 anni fa, però non mi avevano colpito.
Noi siamo andati a vederli a dicembre, se non sbaglio, all'Urban.
Che poi, ecco, sono ritornati solo per il fatto che comunque il Teatro degli Orrori ormai aveva, diciamo, raggiunto una popolarità.
Sì, sì, però
hanno rifatto dei concerti.
Sì, poi era anche uscito il box che conteneva, insomma, tutti e tre gli album dei One Dimensional Man, quindi
però...
La verità, neanche a noi hanno entusiasmato particolarmente. Ma più che altro io vedevo un Pierpaolo parecchio stanco quella sera. Poi non so se...
Forse le erano due le bottiglie di vodka, magari.
Magari sì, però magari cioè alla fine avevano anche due tour in parallelo.
Sì, no, infatti era abbastanza uno sbattimento
da portare avanti, sì.
Quindi oltre appunto allora ai One Dimensional Man, io citerei tra i consigli per gli ascolti gli Zoo, di cui abbiamo parlato poco fa, che sono un gruppo secondo me molto molto interessante,
molto.
Anche perché hanno una formazione, diciamo, abbastanza anomala, perché sono basso, batteria e sassofono, quindi uniscono, diciamo, questa musica jazz, fusion, hardcore, punk, rock, metal, più ne metta, che li caratterizza. E purtroppo, come dicevamo la puntata scorsa per quanto riguardava i Jennifer Gentle, in Italia non se li caga
nessuno.
Ecco, e infatti loro sono un trio di Roma che si è formato nel 97 e hanno pubblicato il loro primo album nel 99. Il primo album si chiama Bromio, che suscitò comunque un grande interesse nella stampa musicale del pubblico, ma soprattutto con Igno, uscito nel 2002, riscossero, diciamo, il successo. Tra l'altro,
sempre fra virgolette,
perché in Italia, insomma, ecco. E tra l'altro, album prodotto da Steve Albini, che fu il produttore dei Bush, che non è l'ex presidente degli Stati Uniti,
no.
Ma è un gruppo grunge della fine anni 80, inizi 90, e dei Mogwai, dei Motor Psycho, i Nirvana, i 24 Grana, i Pixies, quindi
esatto,
personaggio piuttosto importante sulla scena musicale.
Tra l'altro, il gruppo che ha aperto ai One Dimensional Man a dicembre all'Urban, gli Aucan, me li ricordavano molto, perché anche loro erano, insomma, questa musica strana, se vogliamo, abbastanza, cioè, parecchio strumentale.
Sì, no, infatti non c'è per niente cantato.
No.
Sì.
E molto bravi, fra l'altro, quindi io vi consiglio anche questi. Fra l'altro, Black Rainbow, se non sbaglio, si chiama l'album che è uscito adesso, proprio poco tempo fa.
Comunque, ecco, continuando a parlare degli Zoo, fino ad oggi il gruppo ha inciso 14 album, nonostante, insomma, siano in vita, diciamo, dalla fine del 2000, e hanno soprattutto, diciamo, un seguito a livello internazionale, anche perché hanno suonato in festival in Europa, in America, in Asia, in Africa, e tengo a sottolineare che in Italia non se li caga nessuno. È una cosa che a me dispiace, perché è una band che meriterebbe, anche perché hanno collaborato soprattutto con insomma, i Melvins, con i Phantomas dei Mike Patton, dei Fat No More, quindi insomma meriterebbero, esatto.
Sì. Cioè, non sono un gruppetto così,
assolutamente no.
E io a questo punto farei sentire una canzone degli Zoo, perché facciamo sentire proprio una canzone tratta da quell'EP famoso delle 666 copie, tanto sempre per rimarcare quanto Famiglia Cristiana abbia capito tutto. E quindi ci ascoltiamo Nostalgia.
Cosa c'è di strano? Non c'è niente da ridere. All'anima fa bene un po' di nostalgia.
l'amore come un ladro che è stato derubato, non te ne sei accorto e adesso che ci siamo tu già te ne vai via. E forse è per questo che non ho ancora imparato a dirti tu per me sei importante anche se non ci sei. Tu per me sei importante anche se non ci sei, anche se non ci sei.
Questa era Nostalgia, quindi Zoo più Teatro degli Orrori. E
per ovvie ragioni di tempo non abbiamo fatto sentirla
sì,
tutta, che dura
8
minuti
tra l'altro,
quindi insomma,
quindi...
però ve la consigliamo.
Sì, ve la consigliamo anche se, se non siete nel, come direbbero in questa redazione, nel mood adatto, evitate di ascoltarla esatto. Perché effettivamente fa abbastanza del male, sentiamo dei pianti di sottofondo.
Aprirete la finestra e vi butterete di sotto, quindi...
Sì.
C'è qualcuno che vuole andare fuori dalla finestra.
Cioè, giusto per ricordare come La vita è breve era un pezzo allegro,
ecco.
No? E, comunque, quindi... Noi, ricapitolando, consigliamo, se vi piace, il Teatro degli Orrori, i One Dimensional Man,
sì,
i Super Elastic
Plastic
Bubble
Plastic,
che sono le basi del gruppo, ma anche gli Zoo.
Gli Zoo
e
sì.
Per finire, l'ultimo nostro consiglio per l'ascolto.
Oltre oceano ce ne andiamo verso i Melvins, così io sono contentissimo.
Sì, per la gioia di Marco.
Esatto, i Melvins, capitanati da Roger Osborne, che tra l'altro lui è chiamato sempre King Buzzo, però mi è sempre piaciuto chiamarlo King Buzzo. E quindi io voglio dire King Buzzo.
Sì, sì, okay, lo posso dire.
E hanno fatto la storia della musica grunge a livello proprio internazionale e hanno fatto una cosa come 40 album quasi, insomma, dal 1980 ad oggi hanno pubblicato ogni anno un disco e vorrei citare la lettera. Sì, veramente. Vorrei citare alla lettera una frase di Kurt Cobain, leader di Nirvana, non c'è bisogno di presentarlo.
No, altrimenti spegnete.
Esatto, dove nei suoi diari disse che i Melvins sono il passato, il presente e il futuro della musica. E io sono felicissimo di poter citare questa frase di Cobain.
E muove tutto ciò.
Vero?
Sì,
ne parlo proprio quasi emozionato.
Basta.
Allora abbiamo scelto per salutarvi un brano dei Melvins,
sì.
Si chiama Kicking Machine, dall'album News Boots del 2006.
Sì, e quindi io vi ricordo che il 23 marzo Pierpaolo Capovilla suonerà con Giulio Ranio Favero per il reading di Majakowski al Teatro Pavone.
Chiamato Resia.
E quindi ci vediamo lì per questa nostra seconda puntata, è tutto.
Ciao a tutti.
Ci ascoltiamo i Melvins.
presenta
Ma che